Bentornati a 108, io sono Andrea Ghezzi in compagnia del solito trio delle meraviglie, Alex Cavatton, Pier Mandoi e Matteo Perfetti. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera.
Ok, chi ha fatto il double header questa sera?
Io.
Ok, Pier Mandoi.
Io ho fatto un bel double header, come tutti i martedì.
L'anno prossimo riprogrammiamo la registrazione di 108 cercando di non far arrivare due quarti, la metà dei componenti distrutti alla registrazione. No dai, scherzo.
Ma double header non te temo, triple header non te temo, quadruple header, ragazzi, stasera ci sono le World Series.
Io, come ho già annunciato su Twitter, siccome sono un vecchio di merda, al primo lancio mi addormento. In realtà il pitching duel di questa sera tra Glasnow e Kershaw è tutto da seguire, ma ci arriviamo. Prima vogliamo fare un paio di considerazioni su quelli che sono stati i championship di cui avete parlato voi settimana scorsa senza sottoscritto. Tra l'altro volevo ringraziarmi per non avermi praticamente mai citato durante la puntata, solo Cavattona ad un certo punto, e poi alla fine sì, mi avete salutato. Ah già, mancava Ghezzi questa settimana. Cioè, grazie.
Esatto.
Volevo fare in fretta, ero come il maestro Canello, come si diceva.
Il maestro Canello ha dato ritmo.
ritmo. Sì, va bene, andatevene a fare in culo. La prossima volta che mancava qualcuno di voi gli sputo addosso. In puntata, ve lo dico, sappiate.
Qualcuno gli mandi lei il medico a casa.
Esatto. Chiamo i carabinieri. Va bene. Niente, la prima domanda, microfono aperto, è: avete creduto per un attimo che gli Astros potessero veramente fare quello che solo i Boston Red Sox erano riusciti a fare? E la seconda è: Atlanta ha buttato via una grande occasione, alla fine i Dodgers erano più forti e sono riusciti a ribaltare la serie, appunto, grazie, sfruttando le loro qualità, il loro maggior talento, la loro maggior profondità.
Allora, io dico che sì, ci credevo agli Astros che potessero vincere la serie.
Tu solo perché non volevi rimanere come tifoso degli Yankees l'unico ad aver subito un'onta del genere. Quindi la risposta non vale.
Anzi, sarebbe stata un'onta ancora peggiore per i Rays, perché almeno noi abbiamo perso contro una squadra che non vinceva da 86 anni, una squadra anche likeable come i Red Sox del 2004. Questi avrebbero perso da vantaggio 3-0 sotto, contro la squadra più odiosa di tutta l'MLB degli ultimi 20 anni. Mi sarei riscattato come tifoso Yankees, visto che riscatti in campo ultimamente negli ultimi 11 anni non ce ne sono stati poi così tanti. Invece ha vinto i Rays, incredibilmente secondo me, mostrando una tenacia pazzesca, perché comunque quando ti trovi in una gara 7, cosa che è successa solo due volte nella storia, non è facile vincerla, e né tantomeno è facile restare, avere la concentrazione anche quando vedi che all'ottavo inning gli avversari ti si fanno sotto, che fanno due punti all'ottavo e sono lì lì per pareggiarti e fare un'altra ennesima rimonta. Invece hanno vinto i Rays e sono stato anche abbastanza contento di questa cosa, a parte tutto perché i Rays, come dicevo prima, lì a MLB Italia Live fanno di tutto per fare i villain, per fare i cattivi, per farsi odiare, dire nessuno ci conosce, tutti ci odiano, eccetera, eccetera, cantano New York, New York, quando battono gli Yankees, eccetera, ma uno a odiarli non ci riesce proprio. E sui Braves dico che...
Beh, parla per te.
Cavattone, voi non lo sapete, ma era già pronto col telefono per rinfacciarmi tutto quello che gli avevo detto relativamente a Tampa. Invece quella telefonata non è mai arrivata. Ma vabbè, dicevi.
No, vabbè, guarda, ti dico, Andre, in realtà dopo che Houston, perché per me non era tanto un discorso contro Tampa, era più un discorso del fatto che non mi fidavo degli Astros, perché comunque ne abbiamo parlato, insomma, sì. Sono anche ripetuto sul fatto di come questo team possa essere davvero stronzo se decide di esserlo. Lo è stato, al punto che comunque i Rays se la sono fatta un po' sotto, e non solo i Rays. Poi da lì a dirmi contento del fatto che Houston possa compiere un miracolo di tali proporzioni, lungi da me. Tuttavia ci sono arrivati veramente vicini, hanno dimostrato di non essere finiti in qualche maniera, ecco, e hanno dimostrato che poi anche i Rays, se affrontati nel modo giusto, non sono così ingiocabili. Poi vabbè, siamo arrivati a gara 7, con Morton, che è stato realmente ingiocabile, e McCullers ha ceduto terreno subito, e poi vabbè, probabilmente Houston si è svegliata un filo troppo tardi all'ottavo, facendo quei due punti lì. Comunque l'hanno scampata bella qui, Adesso non penso che si possano permettere certi lussi contro i Dodgers.
Allora, Pier, prima di farti andare su Atlanta, così esauriamo il discorso Tampa, volevo sentire anche qualcosa da Matteo.
Io ci credevo poco, onestamente, alla rimonta degli Astros fino a quell'ottavo inning. Quell'ottavo inning di Garcet, in realtà, ti devo dire che mi è venuta in testa una mezza idea che questi Astros potessero rimontare, e su quell'ultimo out di Correa quella pallina viaggiava davvero forte, è rimasta un po' per caso dentro allo stadio. E, detto questo, però, è passata la squadra più forte, la squadra più profonda, quindi anch'io sono diciamo contento del fatto che sia passata Tampa Bay alla fine, anche se se la sono vista brutta.
Flash, qual è stata la chiave secondo voi per i Rays per riuscire a evitare questa rimonta? Perché la media, cioè il lineup non ha battuto praticamente nulla al di là di Arozarena. Pier, cantaci la canzoncina per piacere, che così sì, lanciamo questa, anche questa nuova cosa.
Questa l'ho presa da Jeff Passan, provo a tradurla. Niente. C'è un uomo che si chiama Arozarena, quando batte ogni volta fa una cosa buona. Corre sulle basi più forte di una iena. Arozarena.
Niente, l'ha cantata prima e non ha avuto, senza vergogna, l'ha fatta anche registrata.
Fate una statua a quest'uomo.
No, io te lo dico, Pier, questa diventa la sigla di 108. Ma non per quest'anno, cioè per sempre.
Per sempre,
esatto, sì, cazzo. Ma sì. No, cioè, secondo me, così inizio a rispondere io, che non ho ancora detto niente, ma niente devo dire, perché per me era tutto scritto, Tampa troppo più forte. No, a me sono piaciuti molto gli Astros, perché hanno tirato fuori carattere, ho trovato in Correa l'uomo simbolo di questa rimonta, però alla fine erano troppe le armi a disposizione di Tampa, ed ero sicuro che prima o poi in una partita avrebbero trovato quei 2/3 giri di mazza che gli hanno permesso di battere gli Yankees 2-1 in gara 5 e poi gli hanno permesso di vincere gara 7. Cioè, ritenevo impossibile che per 4 partite di fila bucassero in battuta, o meglio, non trovassero mai i punti nel momento giusto, perché poi comunque punticini qua e là ne hanno fatti, però nelle 3 partite che Houston ha vinto, insomma, si sono viste le difficoltà del lineup di Tampa, e secondo me poi questo è un punto che diventa importante anche quando analizzeremo le World Series. Però ecco, erano talmente profondi, erano talmente più forti, era talmente la loro stagione, che ho detto no, 4 di fila non le perdono, hanno vinto a gara 7, è stato sufficiente anche per il gran lavoro che avevano fatto nelle prime 3 partite. E poi insomma, Charlie Morton mai aveva perso un elimination game e si è confermato.
Importante secondo me che siano andati in vantaggio al primo inning, perché abbiamo un campione statistico di 2 gare 7 dopo un vantaggio 3-0. Quella che i Red Sox hanno vinto l'hanno messa in cascina subito. E di fatto hanno spezzato completamente le reni agli Yankees, che dalle primi inning non hanno più avuto nessuna velleità di rimonta. Andando in vantaggio i Rays si sono tolti tantissima pressione dalle spalle e sono riusciti a portarsi a casa questa vittoria.
Ok. Volete aggiungere qualcosa, Alex o Matteo?
No, io al momento penso di aver detto bene o male quello che era il mio pensiero.
Va bene.
No, anch'io sono...
Ok. Andiamo a Atlanta, dai, che così non dedichiamo più di 10 minuti ai championship e ci dilunghiamo un attimino di più sulle World Series, che appunto partono stasera, cioè la sera in cui noi stiamo registrando. Pier, stavi dicendo tu, quindi ti faccio recuperare il discorso.
Sì, sugli Atlanta Braves.
Sì, sugli Atlanta Braves.
Io credo che molto rapidamente i Dodgers fossero la squadra più profonda, e lo si è visto anche in gara 7, in particolare più profonda dal punto di vista del monte di lancio. Però credo che i Braves comunque abbiano molto da recriminare, perché trovarsi in una situazione di vantaggio 3-1 in una serie è comunque una posizione di grandissimo favore, basta vincerne una su 3 trovare un modo per fare il fuoricampo nel momento giusto, uno su tre. I Braves hanno pagato un po' di sfortuna un fuoricampo di Acuña, che sarebbe stato un fuoricampo, ma invece si spegne nella parte, si spegne nella warning track. Hanno pagato il fatto che la difesa dei Dodgers nelle ultime partite è stata pressoché straordinaria. Penso alle prese di Mookie Betts, due prese
una per
due
partita nelle ultime tre.
Esatto, incredibile, sostanzialmente incredibile. E pagano molto, molto, molto anche i fallimenti ripetuti con i corridori in posizione
sì,
punto.
Ecco, secondo
penso
me questo è il
quel
punto.
Secondo inning con le basi piene, zero out, credo fosse gara 6, in cui non sono riusciti a portare a casa nemmeno un punto. Sono degli uomini lasciati in base che gridano vendetta.
Sì, sì, condivido, condivido. Secondo me il sì, grosso il rimpianto dei Braves è sono tutti quegli uomini in base lasciati in gara 6 contro Buehler, che ha giocato una partita strepitosa, cioè ha concesso, perché comunque di valide ne sono arrivate, però nei momenti topici, lasciatemi usare questo termine che non mi piace ma è calzante, ha tirato dei missili terra aria a 100 miglia orarie, e i Braves semplicemente non hanno avuto la capacità, la fortuna, la bravura di colpire almeno una di queste palline per muovere gli uomini in base. L'avessero fatto, probabilmente non si sarebbe neanche arrivati a gara 7.
Vero.
Sì, anche nella stessa gara 7, secondo sì, me, qualche errore dal punto di vista del base running, anche se erano partiti bene, soprattutto su quel doppio gioco assurdo al piatto, certo, tra Riley e
mamma,
non mi ricordo
che brutta chi. Roba.
E secondo me anche un errorino nel mettere Minter dopo che ti aveva fatto l'opener in gara 5, era andato tre inning, sostanzialmente Minter è un lanciatore che non va più di un inning, quindi se lo fai andare tre vuol dire che è come se lanciasse tre giorni di fila sostanzialmente, e quindi aveva bisogno forse di un po' più di riposo. Ad esempio non ha lanciato Will Smith, che è vero che ha subito il fuoricampo decisivo in gara 5, però era più fresco, io forse sarei andato con lui, quella è una situazione chiave, era in vantaggio 3-2 e Kike Hernandez ha segnato il pareggio e poi sappiamo come è andata a finire, quindi forse qualche errorino gestione, però vabbè, col senno di poi è facile parlare.
Ma io ragazzi, dal mio punto di vista, vi dico che se la sono fatta, se la sono cantata, se la sono suonata da soli, nel senso che sono stati bravissimi ad aprire avanti 3-1 e sono stati altrettanto pessimi nella loro incapacità che non li ha portati a chiudere una sfida che avevano praticamente in pugno. Ora i Dodgers fanno paura, non c'è niente da dire, però tecnicamente Atlanta aveva le carte a una certa per giocarsela, è stata una bella sorpresa. La prima partita, se non sbaglio, noi l'avevamo già commentata e eravamo in attesa di una seconda sfida, che poi comunque alla fine Atlanta si è giocata a testa alta, poi Los Angeles ha provato a tornare indietro, loro li hanno rimessi sotto, insomma. Sinceramente, se vi devo dire la verità, mi dispiace, perché comunque mi sarebbe piaciuto vedere un po', per concedetemi, l'underdog della serie riuscire a raggiungere delle World Series, insomma, che probabilmente nessuno di noi si aspettava in questa annata sciagurata. Invece poi vabbè, i Dodgers hanno avuto grande carattere, sono stati bravi ad approfittare anche degli errori degli avversari e bene così, nel senso, probabilmente ora, se prima mi sembravano instoppabili, ora non ho idea di chi possa davvero mettersi contro una formazione in grado di fare quello che ha fatto in campionato, andarsi a riprendere, andare a resuscitare una serie che era morta dopo quattro partite, forzare gara 7. Ci sarà, oltre all'aspetto tecnico che è decisamente rilevante, anche l'aspetto dell'entusiasmo, che potrebbe essere davvero il momento in cui Los Angeles è galvanizzata un po' in tutti gli sport a questo punto, perché sono abbastanza convinto che l'onda buona di Los Angeles stile anni 80 sia ritornata, visto quello che è successo anche con i Lakers, e i Dodgers devono chiudere un po' il cerchio, ecco.
Ricordando... c'è anche l'onda buona di Tampa.
Di Tampa, stavo per dirlo io, ricordando che Tampa ha vinto...
c'è anche l'onda buona di Tampa, è che Tampa davanti a Los Angeles la vedo un po' sfavorita in generale, sia a livello di mercato, sia a livello di prestigio, sia a livello... insomma, mi sembra di rivedere la serie che, come avevo anticipato la settimana scorsa, tra Lakers e Heat, insomma... vedo poche chance, francamente.
Adesso Alex ci arriviamo. Prima lasciami dire una cosa. Dopo che avete rotto il cazzo, non voi, ma in generale il popolo del baseball, quello conservatore soprattutto, per le 60 Andre. partite, per i playoff allargati, per sta minchia del cazzo, alle World Series ci arrivano la squadra numero uno dell'American League e la squadra numero uno della National League. Quindi avete parlato per 3 mesi inutilmente. Detto questo, e non voglio aggiungere altro, a meno che lo vogliate fare voi, arriviamo appunto alle World Series. No, vabbè, dai, la mia è una provocazione, ovviamente. Sarebbe potuto finire in 10.000 modi diversi, però è finita, invece è finita così. Su quello che diceva Alex, cioè il discorso underdog, Tampa Bay, super favorita Los Angeles, siete d'accordo con lui, non siete d'accordo con lui? Io non molto.
Io nemmeno, ti dirò. Secondo me, dopo la stagione che c'è stata, dopo le basi che Tampa ha messo l'anno scorso, dopo il modo in cui è arrivata a queste World Series, ovvero battendo due delle squadre, se non le favorite, tra le favorite, quindi secondo me è sbagliato dire che Tampa Bay è un underdog, perché ha dimostrato di non esserlo, ha dimostrato di poter stare lì, ha dimostrato che ha un roster fantastico, un manager dal quoziente intellettivo per quanto riguarda il baseball altissimo, ha dimostrato di avere una società solida, nonostante sia uno small market, nonostante abbia una fan base piccola, questo glielo si può dire, ma dire che sono degli underdog secondo me è sbagliato.
Anche secondo me, cioè in realtà sbagliato nemmeno tanto, perché i Rays stessi ci giocano molto su questa cosa degli underdog. Sono underdog dal punto di vista, certamente, come diceva Alex, della tradizione, del fatto da quanto tempo sono in testa all'Olimpo del baseball. I Dodgers sono stati in testa per tantissimi anni, già da quando erano Brooklyn, comunque vincono da un sacco di tempo anche qui. Io però credo anche che gli stessi Rays appunto vogliano in un certo senso dire ai Dodgers, farsi un attimo sottovalutare dai Dodgers, dire ok, siamo favoriti, eccetera eccetera. In realtà, come dicevo prima, i Dodgers e Rays sono due squadre che, a parte il payroll, a parte con quanti soldi sono state fatte,
che non è irrilevante,
che non è irrilevante, però sono due squadre molto simili. D'altronde le menti che hanno costruito entrambe le squadre vengono dalla stessa fonte, cioè appunto i Rays, perché l'ex GM dei Rays è il GM dei Dodgers, e le squadre sono costruite più o meno allo stesso modo, con tantissimi sfruttando i giocatori in maniera non convenzionale, predicando amplissima flessibilità in attacco con il line-up, con l'utilizzo dei platoon, in difesa con tantissimi shift e comunque molti molti atleti indipendentemente dal ruolo, e nel pitching staff con un bullpen profondissimo, quello dei Tampa Bay Rays, e dei partenti non partenti che fanno 2 training, ma possono farne anche 4 o 5 nei Los Angeles Dodgers. Sono due squadre proprio simili. Io penso però che i Dodgers sappiano che i Rays sono una squadra di qualità assoluta, che sono una squadra che pone tantissimi problemi e tantissime challenge nei confronti anche di quella che sembra essere ed è considerata unanimemente da tutti la squadra più forte della Major League Baseball. Credo che i Dodgers sanno, pressione a parte, perché la pressione è tantissima, quella di dover finalmente vincere dopo 32 anni ed essere arrivati alla terza World Series in 4 anni, cercare finalmente di portarla a casa. A parte questa grandissima pressione che già c'è sui Dodgers, loro avranno davvero filo da torcere, perché si troveranno contro una squadra dalla quale non ti puoi mai aspettare nulla, non sai mai cosa può fare, una squadra tremendamente solida, una squadra che finora ha dimostrato di essere la creme della Lega, dell'American League, e che davvero sembra in una missione. Un uomo in particolare, il suddetto Rosarena.
Io voglio fare un voglio dare una spiegazione per punti, come ho già fatto su Twitter, l'ho scritto che avrei detto queste cose, quindi dai, cerco di mantenere fede almeno a quello che scrivo su Twitter. Sicuramente Los Angeles è tra le due la squadra favorita, vuoi per il payroll, vuoi per il per quella che è la sua storia, vuoi per tutta una serie per quella che è la percezione che abbiamo tutti stiamo parlando dall'inizio della stagione che Los Angeles insieme a New York erano New York Yankees ovviamente erano le due squadre che probabilmente sarebbero andate a contendersi la World Series, e se ripensiamo a quella gara 5 insomma non ci siamo andati neanche così lontano, perché io poi penso che gli Yankees avrebbero avuto non dico gioco facile, però si sarebbero portati a casa la serie contro gli Astros. Però cerco di confrontare quelli che sono gli aspetti del gioco, poi ovviamente è un confronto grezzo perché non scendo troppo nel particolare, però così a sensazione, guardando i numeri, cercando insomma di mettere in fila i pensieri, sicuramente il lineup dei Dodgers non è che non ce l'hanno i Rays, non ce l'ha nessuno. Cioè, se dovessimo guardare i due lineup, non scegliamo, cioè, sono due sport diversi. Cioè, i Dodgers hanno i primi sei uomini in battuta e il sesto è Bellinger, che fanno letteralmente paura. Cioè, sembrano un po', mi danno la sensazione che mi davano gli Yankees nella scorsa postseason prima di crollare contro Houston, e che mi hanno dato anche in questa postseason in tanti momenti. Con la differenza che però riescono a essere più continui, e anche se hanno qualcuno, vedi Bellinger stesso, che fa fatica, poi però mette sempre la battuta, il giro di mazza importante, vedi il fuoricampo in gara 7. Però secondo me i vantaggi dei Dodgers finiscono qui. A livello di pitching staff, io ritengo che quello di Tampa Bay, sia come partenti che come bullpen, sia nettamente superiore. A livello di difesa, cioè, sono due squadre che difendono benissimo, ci sono girate delle clip su Twitter meravigliose, sia della difesa di Tampa che della difesa dei Dodgers, che ci hanno fatto vedere come queste squadre, anche grazie alle proprie difese, siano riuscite a venire fuori da momenti difficili. E c'è una grossa differenza, secondo me, è che Kevin Cash caga in testa al buon Roberts, e questo fa tutta la differenza del mondo dal mio punto di vista, quando poi insomma c'è abbastanza equilibrio nelle altre parti. E quindi alla fine io credo che se Tampa riuscisse a trovare una mazza, facciamo due, oltre a quella di Rosarena, che bisognerà vedere chiaramente se batterà anche le World Series come ha battuto fino adesso, insomma assottiglierà un po' quella che è la differenza nel lineup, che comunque è la differenza più grossa. E se dovessi riuscire a fare questo, poi nelle altre fasi del gioco, passatemi questo termine, secondo me è superiore. Los Angeles, se dovesse invece trovare un po' di aiuto dal bullpen, perché ne avrà bisogno, Kershaw che lancia stasera, Buehler che lancia gara 3, gara 2 sarà una sorta di bullpen game alla gara 7 che hanno giocato contro i Braves, comunque alterneranno probabilmente May, Gonsolin e poi tutta una serie di rilievi. Insomma, se la serie dovesse andare lunga, secondo me Tampa ha più chance. Se Los Angeles si riesce a aggredire subito la serie, a portarsi in vantaggio 2-0, allora per Tampa ci potrebbero essere dei problemi. Però quello che mi aspetto io, ripeto, facendo un ragionamento molto grezzo, cioè non, è che questa serie possa andare per le lunghe, e se va per le lunghe Tampa Bay dal mio punto di vista diventa favorita.
Secondo me c'è un altro dettaglio che va messo nel mix della serie, ovvero che le spalle di Los Angeles sono molto grandi in questo momento, nel senso, se Los Angeles fallisce è un bust incredibile, è l'ennesima sconfitta alle World Series con una squadra che forse è la più forte della gestione dei Roberts, perché i giovani ora sono cresciuti, perché hai preso Mookie Betts, eccetera eccetera, tutto quello che vuoi. Dall'altra parte invece Tampa Bay se la gioca, e in più ha la scusante tra virgolette di essere una nuova, alla prima volta alle World Series da chissà da parecchi anni, e con dei giocatori che tendenzialmente anche loro sono alla loro prima volta alla Fall Classic. Nel senso, se Tampa Bay dovesse azzeccare le prime due partite della serie, a quel punto la palla passerebbe tutta ai Dodgers, che rischierebbero di uscire sconfitti anche mentalmente da queste prime due ipotetiche sconfitte. Secondo me questo è un dettaglio che bisogna molto considerare.
Vero, è un dettaglio abbastanza importante questo qui, come è altrettanto importante il fatto che, a differenza delle serie precedenti, in questa serie qui ci saranno due day off tra gara 2 e gara 3 e tra gara 5 e gara 6, quindi probabilmente, peraltro c'è anche una possibilità che che la prossima puntata di 108 potrebbe non essere ancora finita la serie, me lo confermate?
Sì.
Ricordiamoci che questo è successo anche l'anno scorso, quando voi davate già la serie per finita e io e Alex eravamo gli unici che credevamo alla vittoria in gara 7 di Washington. Ah, ci dovete ancora delle birre, tra l'altro.
Ancora, basta.
Matteo Perfetti ha pagato birre al Mind the Gap.
Solo io, tra l'altro.
E certo, è ovvio, scusa, sei lì a Berlino, cosa vuoi anche altro? No, comunque... penso che la parte psicologica sarà molto importante. Sarà altrettanto importante, appunto, ovviamente, come in tutti i casi, come in moltissimi casi delle World Series degli ultimi tempi, sarà molto importante anche vedere come se la caveranno i pitching staff e come se la caveranno in particolare i lanciatori partenti. Perché l'altro giorno parlavo con Andrea al telefono e si parlava delle diverse filosofie di gioco impiegare.
Pier, guarda che le registro dopo le telefonate, stai attento.
Impiegare i partenti o andare prima al bullpen, cosa fare, cosa non fare, eccetera, eccetera. Però in effetti c'è un po' una costante in questo mondo del baseball: si va sempre di più verso l'utilizzo del bullpen, e si potrebbe essere arrivati anche, l'ho letto oggi su The Athletic in un articolo molto bello di Eno Sarris, si potrebbe essere arrivati al tipping point, al punto finale per quanto riguarda l'utilizzo del bullpen, perché quest'anno sarà per le 60 partite, sarà per tutto, ma per la prima volta la ERA dei rilievi è esattamente uguale, non è più bassa rispetto a quella dei lanciatori partenti, il che vuol dire che talvolta i rilievi che entrano non sono di grandissima qualità come invece potrebbero fare i partenti, e che a volte potrebbe essere anche più giusto fare una mossa tra virgolette old school e tenere il partente per un inning in più invece di far entrare un rilievo. Sarà importante cosa faranno i partenti, perché se guardiamo i Nationals dell'anno scorso hanno vinto perché avevano quei tre partenti lì, quel mostro a tre teste. Se vediamo i Red Sox che hanno vinto nel 2018, avevano dei partenti che hanno fatto un lavoro pazzesco, Sale, Porcello quell'anno, eccetera eccetera, lo stesso Price, bellissimo ai playoff. Se guardiamo gli Astros del 2017, Trash Can a parte, hanno vinto perché avevano degli ottimi partenti, e quindi sostanzialmente è stata più o meno quella la costante di tutte le squadre che hanno vinto la World Series. E quindi un po' cosa faranno i partenti, un po' quando i manager li toglieranno dal campo, e se li toglieranno al momento giusto, un po' troppo presto o un po' troppo tardi. E da questo punto di vista Cash sembra avere un po' di vantaggio.
Il Castiglione nazionale. cioè Snell non l'ha presa benissimo, diciamo così. Manca la voce di Alex, nel senso che lui invece vede i Dodgers favoriti. Volevo sapere cosa ne pensa, insomma, al di là che ci ha detto che sono secondo lui i favoriti per questa World Series.
Io li vedo abbastanza favoriti per via del fatto che mi affido più all'attacco che alla difesa sotto questo punto di vista, nel senso che sappiamo che i Dodgers hanno l'attacco più forte del campionato, i Rays hanno comunque una delle difese più forti del campionato, sarà interessante la sfida. Il problema è che appunto ci si sta quasi riproponendo una sorta di scontro come poteva essere quello contro gli Yankees. Mi sembra di risentire un po' le mie parole, ovviamente per il discorso di Tampa. Adesso ai Rays gli è andata di stralusso che in gara 5 qualcuno a New York non sia riuscito a giocare small ball o a girare la mazza, perché voglio dire, vincere di un punto non fa di te il fatto che tu sia il più forte. Questa è una mia specie su un discorso di baseball, ecco, perché comunque stiamo veramente parlando di un qualcosa che sarebbe riduttivo, quantomeno. Anche da tifoso Yankees non mi sento assolutamente inferiore a questi Rays. Comunque l'hanno vinta di un punto, poi mi dice sì, certo, l'hanno vinta, sì, assolutamente. Non sono sicuro che riusciranno ad avere la stessa fortuna che hanno avuto ancora per molto, ecco. Secondo me a un certo punto il culo deve girare, e di solito quando gira in finale. Sono storie bene o male quelle delle Cinderelle che abbiamo già vissuto, abbiamo visto sempre bene o male come è andata a finire, salvo infortuni clamorosi dalle altre parti o forfè colossali. Dal mio punto di vista l'attacco di Los Angeles può dominarli, e soprattutto sono convinto del fatto che questi siano veramente seriamente galvanizzati, che non abbiano più voglia di perdere, essendo che comunque gli sono già scappate via un paio di occasioni. Hanno un Mookie Betts in più, che non è proprio l'ultimo degli scemi da schierare in campo, e esperienza da campione, da MVP, valore aggiunto assoluto. Sotto questo punto di vista dico, mi viene più facile affidarmi alle mazze di Los Angeles che non alle braccia di Tampa. Tampa ha avuto sicuramente l'aspetto di saper scegliere le rotazioni, di saper mettere gli uomini giusti nel momento giusto. Cash ha fatto delle grandi cose. Questo però è un avversario più che ostico, secondo me, e non mi sento ancora di voler salire sul carrozzone dei Tampa Bay Rays, a differenza di tutti quanti. Sto volentieri giù, ma perché sono abbastanza convinto. Poi dovessero vincere, di sicuro non faccio quello che per esempio ha fatto Shapiro, che in una mail mi ha mandato dicendo ma sì, ma lasciagliela, che cazzo c'è questa stagione da 60 partite che non conta un cazzo, non vale niente, in America non la stanno nemmeno guardando. Quindi vabbè, mi è sembrata un po' una frase fatta da parte del mio amicone, in un momento di rabbia. Non penso che sia esattamente così, però non penso neanche che adesso Tampa sia il baseball, dai.
Oh, io volevo solo dire che sul carrozzone di Tampa ci sono da sempre, e sicuramente ci sono da quando facciamo 108, quindi da questo punto di vista mi sento tranquillo. È vero. Ma io ero anche sul carrozzone degli Ace quest'anno, nel senso che una delle due la volevo in finale, l'altra squadra che avrei voluto vedere le World Series era San Diego.
Sì, però sono due squadre che bene o male
si assomigliano.
Hanno sempre avuto la tua simpatia.
No, assolutamente, perché sono due small market, due squadre che si ingegnano per cercare di tirar fuori qualcosa di buono dal materiale umano che hanno, e tutto sommato ci riescono. I Rays, secondo me, hanno posto meglio i Rays meglio di quello che hanno fatto gli Ace, anche se questa stagione finalmente abbiamo visto vincere una serie di playoff alla buona Oakland, però ecco, contro Houston insomma sono implosi completamente. Vabbè, ma questo è un altro discorso.
Il interrogativo sui Rays, Andre, diventa nel momento in cui i Rays non dovessero vincere le finali, ma anche se dovessero vincerle, il futuro di questa squadra dov'è? Dove lo collochi? Perché bene o male
secondo
tutti
me sono
quelli che sono arrivati
No, scusami, finisce la domanda.
Dicevo, per esempio, va bene, ok, per dire gli Astros, abbiamo visto che bene o male sono comunque rimasti sempre lì, e gli Yankees hanno perso, ma sono sempre arrivati comunque molto vicini. A livello di American League, questi Rays possono rimanere sulla cresta dell'onda nel futuro, o poi veramente stiamo parlando della stagione delle 60 partite che li ha messi in condizioni di poter essere dominanti, e poi questi chissà che fine faranno? Questa è una cosa che in realtà mi lascia un po' così, mi lascia riflettere. Non sono certo di sapere dove collocarli.
Allora, ti rispondo io per primo, ma poi sono sicuro che anche Matteo e Pier hanno qualcosa da dire. Intanto per incominciare, e qua poi Matteo magari ci dice qualcosa di più, il farm system dei Rays comunque è uno dei migliori della Lega, quindi a livello di sviluppo, di development dei giocatori sono una delle migliori franchigie. Poi secondo me Tampa come Oakland, ed è per questo che sono due squadre che mi piacciono tantissimo, sono appunto franchigie che riescono a tirare a...
insomma, muovendo dei, facendo degli scambi che inizialmente sembrano marginali, riescono invece a trovare i giocatori giusti, adatti al loro sistema. Con Pierre l'altro giorno facevo l'esempio di Fairbanks, che è un lanciatore che non ha funzionato da nessuna parte, e poi è arrivato a Tampa e Tampa è riuscita a trovare il ruolo per, giusto per Fairbanks, e farlo rendere per quello che serve a loro. Probabilmente funziona a Tampa e non funziona, funzionerebbe a Tampa, a Oakland e forse da nessun'altra parte, però in questo tipo di franchigie può, è un giocatore che può avere un senso. Quindi da questo punto di vista ti dico no, secondo me Tampa difficilmente potrà costruire una dinastia, cioè nel senso che non ti dico che l'anno prossimo sicuramente i Rays tornano alle World Series, però sono un tipo di franchigia che riesce sempre a restare competitiva, poi in funzione degli anni è più o meno competitiva e ha più o meno ambizioni. Però anche l'anno scorso sono usciti a gara 5 contro gli Astros, cioè non sono, capisci quello che voglio dire, non sono una squadra che implode, sono una squadra che riesce a fare bene sulle 162 partite e poi riesce in qualche modo a traslare quello che fa nelle 162 partite anche in serie molto corte. Ed è la grossa differenza che c'è con Oakland, che invece fa delle grandissime regular season e poi regolarmente, quando arrivano le serie di playoff, sviene. I Rays secondo me da questo punto di vista hanno una marcia in più. Sarà Cash, nello specifico, parlando di adesso? Boh, probabilmente sì. Ed è uno dei motivi che mi dà fiducia anche per credere che, nonostante Los Angeles sia, nella percezione generale e anche nella mia, più forte, Cash mi dà quella sicurezza di dire no, ok, Tampa venderà cara la pelle, vincerà, io credo di sì, ma se lo fa, lo fa in sette partite, non è che dico che Tampa Bay vince 4-0, però ecco, io credo che sia questa stagione, che quella precedente, che quelle future, saranno delle stagioni in cui sono state, saranno delle stagioni in cui Tampa Bay difficilmente ci deluderà. Che poi se tu mi chiedi, ah, ma l'anno prossimo tornano le World Series, non lo so. Io credo che ci siano squadre più attrezzate, gli Yankees, per farne una. Mi auguro che prima o poi Boston torni a essere competitiva, e quindi la East, l'American League East, diventa una division difficile. Chiaro è che se dovessero restare, così butto dentro un altro argomento, dovessero restare i playoff a 16, i Rays diventano difficili da tenere fuori dalla postseason. E quando poi arrivano alla postseason, chiamatelo lancio di dadi, io preferisco lancio della monetina, e questi sono sempre pericolosi. Questa è la loro legacy, è il restare competitivi. Sul vincere, ecco, quello non lo so. Vediamo cosa fanno quest'anno e se vincono, nel caso comunque non aspettiamoci che l'anno prossimo siano ancora lì a difendere il titolo alle World Series.
Vuoi dire la tua prima, Teo?
Ma io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Andre. Secondo me sicuramente non sono una squadra che va sul mercato e spende i 300 milioni per il campione di turno, non sono quelli che creano appunto le dinastie, le ricche dinastie, o che spendono e spandono con trade eccetera eccetera. Sono una squadra small market che fa sostanzialmente tutte le scelte giuste, perché guarda oltre Fairbanks anche Glasnow e Austin Meadows, cioè alla fine avevano Archer che era un buonissimo lanciatore a Tampa Bay, hanno deciso di lasciarlo partire per questi due sconosciuti. Glasnow a Pittsburgh aveva una media ERA sopra il 5 nelle sue stagioni a Pittsburgh, è arrivato a Tampa e si è trasformato, è diventato il lanciatore che è. Meadows anche lui aveva un po' più di ceiling, però non faceva benissimo, è arrivato a Tampa Bay, quest'anno ha fatto così e così per gli infortuni, però l'anno scorso è stato un trascinatore. Il Far System è sempre uno tra i top 3 di tutta la Lega, c'hanno il prospetto numero 1 al momento che forse lo vedremo esordire alle World Series, ovvero Wander Franco. C'hanno McKay, hanno insomma un sacco di giocatori interessanti, continuano a coltivarli e hanno altrettanti giocatori che sono funzionali al tipo di gioco appunto di Kevin Cash. Guarda ad esempio Tommy Fenn. Da Tommy Fenn ci hanno fatto uscire un Hunter Renfro che tu diresti, perché ti porti uno così a Tampa che batte 2-10 se va bene e ti fa un Grand Slam in una partita importantissima di post-season? Cioè, sono quel tipo di squadra. Adesso che arrivino a World Series anche l'anno prossimo e per i prossimi 5-6 anni, non lo so. Il baseball è bello perché varia sempre da questo punto di vista, però attenzione all'American League East l'anno prossimo, perché i Boston Red Sox non possono fare lo schifo che hanno fatto quest'anno per i prossimi anni. Gli Yankees sono quelli che sono, i Blue Jays stanno crescendo e questi qui, ovvero i Tampa Bay Rays, sono una squadra vera. Cioè, non sono più l'underdog, non sono più la squadretta, non sono più gli sfigati, sono una squadra che gioca baseball e lo fa bene, sfrutta le sue armi al 100%. L'unico problema, ecco, non andando su quei giocatori di cui parlavo prima, big market, hai anche magari delle prestazioni un po' così e così, soprattutto dal punto di vista dell'attacco. Come dici tu, Alex, in una partita di playoff, in una serie di playoff, avere delle mazze che la colpiscono spesso, forse è meglio che non avere un pitching staff forte e profondo. Però detto questo, abbiamo imparato a questi playoff che Tampa Bay riesce sempre a pescare il coniglio dal cilindro, tirare fuori qualcuno che faccia la propria parte. Vedi anche l'anno scorso ad esempio i Nationals con Ovi Kendricks, ad esempio, che dal nulla è arrivato e ha battuto 400 alle World Series. Ecco, i Tampa Bay Rays del 2020 riescono a fare questa cosa, riescono a farla bene, e nonostante i loro problemi di strikeout comunque sono lì a giocarsi la World Series a 50-50.
Piero, poi posso aggiungere, scusa, una cosa, che così magari ti do un assist. Secondo me è una dirigenza la loro che non ha paura di fare delle mosse. Ha già citato qualche scambio Matteo. Lo stesso Rosarena arriva per l'Imperatore, che era uno dei giocatori più importanti del loro far system. Lo scambiano, fanno arrivare questo ragazzo che a St. Louis evidentemente, ma a St. Louis secondo me hanno qualche problema, perché hanno fatto uscire anche Voit. Cioè, hanno qualche problema con quelli che battono. Però cioè, e a Rosarena diventa il giocatore che gli svolta la post-season. Da questo punto di vista hanno coraggio. Poi sicuramente se vai a prendere tutte le mosse che hanno fatto, non è che tutte gli sono andate così. Mi viene in mente com'è che si chiama? Martinez, quello che avevano preso sempre da St. Louis, che poi hanno riscambiato.
José Martinez,
Cubs. Esatto, cioè non è che tutto gli va sempre bene, però ecco, il fatto di non aver paura anche di sacrificare magari un prospetto importante come poteva essere il Liberatore e andare a prendere un altro giocatore che loro ritengono più funzionale, perché sapevano di essere un po' scarsi, mettiamola così, in battuta a livello di potenza, fa sì che poi qualche volta una mossa del genere possa pagare. E poi nel caso di Rosarena mi sa che ha fatto bingo, perché questo sembra veramente essere un fenomeno. Adesso poi ce lo godremo alle World Series e negli anni a venire. Però ecco, io è un'altra cosa che vedo in Tampa: la totale mancanza di paura nel muovere i giocatori, nel cercare di andare a prendere chi gli serve, magari anche dovendo sacrificare delle pedine importanti.
Vero, non hanno paura di fare mosse. E io non so se rivedremo i Tampa Bay Rays alle World Series l'anno prossimo. Credo però che comunque vada, quest'anno loro faranno uscire i prospetti dal farm system. Recupereranno alcuni infortunati del bullpen, eccetera eccetera, venderanno alcuni giocatori, ne prenderanno degli altri completamente sconosciuti, continueranno a farli valorizzare facendoli produrre come mai, e continueranno a stare in mezzo ai coglioni alle povere squadre dell'American League East come gli Yankees.
Scusami, sembra che lo fanno apposta su Twitter. Allora, il roster dei Tampa Bay Rays è costituito
Allora, 16, 8, sì. 24, 28. Ok, di 28 giocatori, 16 arrivano dalle trade. No, giusto perché non lo so, l'ho letta dopo che l'ho detta. Però ecco per dire: mentre quelli dei Dodgers, certo, sono 7, mentre 14 arrivano dal draft international, vari free agent. Perfetto. Quindi per dire il discorso che non hanno paura di scambiare giocatori. No, scusami Pier, ma mi è capitato in mano adesso questo tweet e lo ritweeto. E l'altra cosa che voglio dire, Max Muncy ha preso una palla in faccia a caso, però sta bene, sì, giocherà.
Va bene, giocherà, ok.
Basta, scusami, no, basta.
No, perché è una di quelle cose che ti può decidere una partita, un incidente così prima nel pregame. Addirittura io leggo... mi sa che nel roster della ALCS c'erano 20 giocatori dei Tampa Bay Rays acquisiti via trade, leggevo oggi sul
The Athletic. Ne mettono 16, ma va bene. Sì,
no, 16 nel nuovo roster della World Series, ho cambiato qualcosa.
Ok, ok.
E quindi no, dicevo, poi un'altra cosa, sempre per fare un po' il nostro tanto amato momento scacciafiga, un'altra cosa che oggi leggevo sull'articolo di Serris, è che il baseball ormai è arrivato a una transizione nel numero di fastball che vengono tirate, nel quanto veloci sono, si è arrivati probabilmente alla velocità massima, e quanto vengono tirate tutte nella parte alta della zona di strike, tant'è che una fastball per essere effettiva adesso deve avere quanto più spin possibile per restare quanto più in alto possibile. E se da una parte tutti gli attacchi del mondo hanno sviluppato lo swing tra virgolette in diagonale verso l'alto per cercare di massimizzare il launch angle, quindi a 45 gradi per far andare la palla quanto più lontana possibile, i Rays hanno preso uno, due o tre giocatori che invece hanno uno swing completamente piatto, completamente in piano, che riesca ad andare perfettamente avanti anche su queste fastball che sono un trend, quindi sono avanti anche rispetto ai trend. E uno di questi con lo swing piatto si chiama Randy Arozarena.
Sono avanti rispetto ai trend, è bellissima.
Anche Kiermaier, tra le altre cose, no?
Esattamente.
Ma cazzo, l'avete letto queste robe qua? Ma che cosa leggete voi quando vi svegliate? Non lo so. Io ho letto una roba bellissima sui change up lanciati nella parte alta della strike zone, perché tanto insomma, tutti si aspettano la fastball, tu gli lanci il change up e gliela metti nel culo. Ma vabbè, ma non voglio entrare in cose che non ho approfondito. Era una cosa che ho letto su Pitcher List, e dicevano quanto sta funzionando questa strategia dei lanciatori. Ultima cosa, chiudiamo poi la puntata perché siamo arrivati a 47 minuti. Parliamo un secondo di gara 1, pitching duel meraviglioso tra Glesno e Kershaw. Vedremo tanti K, vedremo tanti home run, e secondo me vedremo due delle curveball più poetiche della Major League Baseball.
Sono un po' i playoff della curva questi qui, fra quella di Kershaw, quella di McCullers e di Morton, quella di Framber Valdez.
Quella di Framber Valdez è incredibile.
Sì. Sarà un pitching duel bellissimo secondo me, molto rapidamente io credo che sia arrivato il momento che Clayton Kershaw abbia il suo post-season moment, in cui si consacri finalmente come l'Hall of Famer che riesca a trovare la propria conferma anche ai playoff. E ti prego, Dave Roberts, ti imploro, non toglierlo troppo tardi.
Sappiamo già però come va a finire questa roba,
Che lo toglierà, e chi entra fa danni. A quel punto l'ha tolto troppo presto.
Tu ti hai insultato, cretino. Cazzo. Alex, secondo te chi vince gara 1?
Io penso che la vinceranno i Dodgers gara 1. Penso che Kershaw farà bene, che rimango della mia teoria, Andre, penso che le mazze gli daranno il supporto con i run che gli serva. Da una parte Kershaw se lo merita anche per la carriera che ha avuto, e che non è ancora, se non sbaglio, stata coronata da nessun tipo, da nessun genere di anello. Non so se gli ha regalato uno sua
moglie.
Moglie, sì, esatto, però a parte quello poco altro. No, ho un buon presentimento su quello che può essere gara 1, ma anche sul proseguo. Secondo me ci sarà una sorpresa. Io li vedo a questo punto agguerriti e determinati. Mi aspetto addirittura un 4-1, massimo un 4-2, ma lo vedo già difficile il 4-2. Poi
pronto a smentire i miei grandi pronostici che non ne ho azzeccato mezzo tutto l'anno, però mi aspetto il 4-2 dei Dodgers, ecco.
Ok, chi vince gara 1, Pierre?
Vincono i Los Angeles Dodgers. Risultato finale 5-2.
Ok, Teo?
Anche secondo me vincerà Los Angeles, perché arriva da tre vittorie consecutive, quindi sono abbastanza nel momentum. E dico 1-0 su home run di Corey Seager.
Ah, però no, per me vince Tampa, il pitching duello lo vincerà Glasnow, perché Kershaw ha la sindrome di Verlander e quindi niente. Arrivato le World Series casa.
Andre, poi ci mettiamo d'accordo per la fine della puntata per registrare l'altra parte del podcast in cui dico che gara 1 la vince Tampa, così poi
io facciamo dico
il
che
montaggio.
Gara 1 la vince Los Angeles.
montaggi
sì,
prendiamo tutto il lavoro,
tanto tempo, non ho niente da fare, quindi si può fare, sì non c'è problema. Va bene ragazzi, io avevo in mente un'altra roba ma non me la ricordo più e non ho voglia di tediare i nostri double headeristi che so che sono stanchi e sono stanco anch'io. Ecco, sì, no, ecco cos'è. Pier, ho visto che hai pubblicato la birra che berrai in gara 1, durante gara 1.
Gara 1, sì.
Esatto, io mi bevo una Leffe, ve lo anticipo. Volevo sapere se anche Matteo e Alex avevano deciso la birra con cui vedranno gara 1. Non ditemi se in diretta o in registrata, non mi interessa, però insomma non potete non bere la birra mentre vedete la partita.
Io dovrei avere un morettone familiare.
Grande,
alla Fantozzi.
Ok, hai già detto tutto.
Credo di avere quello nel frigo. E se non ce l'ho, spero di poterlo comprare prima delle 18.
La birra numero la Moretti familiare, la birra numero 1 di Los Angeles.
Sì, sì.
Teo, manchi solo tu con la birra.
Io a sto punto andrò a comprarla domani, raga.
Solo vino a casa.
A Berlino non chiudono alle 18, eh.
Questa cosa alle 18 è meravigliosa, comunque. Io
chiudono alle 11.
Ah, cavoli.
Vi lasciano bere.
Sera, sì.
Ok, vi lasciano bere.
Sì,
vi lasciano
sì,
bere.
Sì, sì, sì.
Va bene, ragazzi, 51 minuti per fare il recap dei Championship. Insomma, presentarvi un po' le World Series. Penso che siano più che sufficienti. Noi ci auguriamo che le World Series non siano finite settimana prossima, perché vuol dire che ci sarà ancora del baseball da guardare. Questa stagione è andata via velocissima. Quella del baseball veloce, quella di 108 un po' meno. abbiamo fatto tanto off season quanta
season.
Tanto
travaglio.
Esatto, tanto season. Un travaglio abbastanza lungo, però direi che alla fine ci siamo divertiti. Appunto, io mi auguro che settimana prossima saremo qua ancora a dover parlare di gara 6, gara 7, quello che sarà. Come fu tra l'altro l'anno scorso, ci scommetteremo delle birre e Matteo Perfetti pagherà. Va bene, non mi resta. Esatto, sì, sempre comunque. Qualsiasi cosa tu dica, tu paghi. Anche perché hai ricevuto un cappellino in più di 108 e quindi non rompere i coglioni, paghi. Sai quante birre ci paghi con quel cappellino di 108?
Quello che manderò al vincitore di Get Serious, se vogliamo.
No,
mettiamo l'ultima serie per vedere cosa succede.
Esatto, hanno già iniziato a votare sulla pagina di 108, vi invitiamo a farlo per chi non l'avesse ancora fatto. C'è tempo? No, perché quando avrete sentito questa puntata,
no,
gara 1 sarà già bella che è andata, ma noi lo diciamo lo stesso, va bene così. Va bene ragazzi, io mi sono divertito, sono contento di aver ripreso il comando delle operazioni, che qua cercate di rubarmi il lavoro, poi insomma i miei bambini devono mangiare. E quindi ho bisogno di fare questo. tanti soldi. Va bene ragazzi, non mi resta che salutarvi. Un abbraccio ad Alex Cavatton.
Un abbraccio a voi e buone World Series ragazzi.
Un abbraccio a Pier Mandoi, l'uomo della MLB Italia.
Un abbraccio a tutti, buona World Series a tutti. E ragazzi, godiamocela, perché sarà una serie bellissima.
L'uomo da Berlino, Matteo Perfetti, un saluto anche a te e aspetto la birra.
Un abbraccio a tutti ragazzi, un saluto e viva il baseball.
Va bene, vi saluto anche io. Ci sentiamo comunque vada settimana prossima. Ciao.